Certamente non in maniera approfondita, perché sapete che un capitolo così richiederebbe per un'esegesi corretta ha molto più tempo di quello che abbiamo, ma prenderemo degli spunti per la riflessione, e proprio per questi spunti di riflessione prendiamo come testo guida, diciamo così, una frase che troviamo proprio al versetto 5 del capitolo 17. Signore, aumentaci la fede. Signore, aumentaci la fede. Credo che ciascuno di noi desideri e abbia il desiderio proprio di formulare questa preghiera. Signore, aumentaci la fede. Ci chiederemo il perché di questa richiesta, sempre esaminando il testo che stiamo leggendo, e come si può realizzare. I motivi di questa richiesta in questo capitolo, fermandosi in questo capitolo, sono essenzialmente quattro. Primo, nel primo brano si parla di perdono, quindi aumentaci la fede per riuscire a perdonare. Nel secondo brano si parla di servi utili o inutili. Per essere servi utili, Signore, aumentaci la fede. Per dare gloria a Dio, che è il fine ultimo della nostra salvezza, anche in questo caso abbiamo bisogno di un surplus di fede. Quindi, Signore, aumentaci la fede. E infine, nell'ultimo brano, si parla del ritorno di Gesù, anche in questo caso, come porsi di fronte a questo evento, dobbiamo sicuramente chiedere l'aiuto di Dio. Signore, anche in questo caso, aumentaci la fede. Allora, la richiesta, come dicevo, di questo aumento di fede è posta proprio nel contesto del tema del perdono. Metto la Bibbia qui, non perché non voglio più leggerla, perché presa e c'è tutto il testo scritto qui. Quindi, allora, Gesù disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali. Attenzione alle parole, anche i ragazzini, le bambine, i piccoli che vi stanno ascoltando, sono sicuro che non capirete tutto quello che io dico, ma state tranquilli, neanche gli adulti, che alla fine non capirete quello che io dico. Comunque, se c'è una parola, un pensiero che riuscite a rubare, tenetevelo stretto, perché non fa altro che aumentare il vostro tesoro personale. Fate attenzione. Noi, Gesù disse, ripeto ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per colpa dei quali avvengono. Sarebbe meglio per lui che una macina da mulino e fosse messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo; se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna a te e ti dice: ti pento, perdonalo. Allora gli apostoli disse: Signore, aumentaci la fede. E il Signore disse: se aveste fede tanto quanto un granello di senape, potresti dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi obbedirete. Allora Gesù, questo testo parla di scandali e afferma che è impossibile che non avvengano. Sta parlando dei suoi discepoli. Tra di voi, discepoli, avvengono gli scandali, ma state attenti, no? Perché è impossibile che non avvengano. Potrebbe sembrare un'affermazione un po' troppo forte, un po' troppo categorica, ma così non è, e vi spiego. Di solito noi colleghiamo il termine scandalo a un peccato grosso, un peccato eclatante, in particolare poi nella sfera sessuale. Ma in questo contesto Gesù lo collega, per esempio, al mondo dei bambini. Se guardiamo l'uso che è fatto del termine, noi vedremo che guardiamo un po' nel Nuovo Testamento. Pietro, per esempio, è uno scandalo quando fa l'affermazione errata su Gesù. Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Quindi Pietro diventa scandalo per Gesù. Ma che cosa ha fatto di così grave? Che cosa ha combinato? Ne ha combinate tante, ma non credo così grosse. Poi in questo caso, il peccato, fra virgolette, che crea scandalo di Pietro è quello di aver espresso il suo amore per il maestro, il suo affetto per il maestro, dicendogli: guarda, tu, infatti Gesù stava parlando, profetizzando la sua morte, le sue sofferenze, che questo non ti avvenga mai, che Dio non permetta questo. Questo è lo scandalo. In che cosa consiste lo scandalo? È una manifestazione d'affetto, un pensiero però non coerente con il piano di Dio. È scandalo perché esprime un pensiero non coerente con il piano di Dio, ma un pensiero che nasceva da un cuore umano, non educato ancora nella scuola del Signore. Dobbiamo accettare il fatto che non tutto ciò, e questo forse ci dà un po' fastidio, no? No? Che siamo tutti un po' romanticoni. Non tutto ciò che nasce dal cuore come espressione d'amore è la cosa giusta. Non tutto. Diffidate di quelli che vi dicono che tutto quello che nasce dal cuore è giusto. Sapete una cosa? Noi sappiamo che Dio è amore, è vero? Ma nella Bibbia non c'è mai scritto che l'amore è Dio. Facciamo attenzione. Poi un altro episodio, la croce, per esempio, secondo Paolo, era uno scandalo per chi aveva un'idea del Messia che anche questa non era coerente con il piano di Dio. Paolo scrive: noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo. La predicazione della croce è scandalo per gli stranieri pazzia. Gesù è scandalo, ma in che modo? È interessante notare che in un altro brano il concetto di Gesù scandalo è associato al suo essere pietra d'inciampo. Gesù è una pietra d'inciampo, Romani 9:33. In sintesi, si è di scandalo, commettiamo uno scandalo, quando invece di favorire l'ingresso della fede noi lo ostacoliamo. Pensate allora a quello che disse qui Gesù: è impossibile che non avvenga lo scandalo, perché è così. In ogni volta che noi in qualche modo, con un atteggiamento, una parola, un fatto, ostacoliamo l'ingresso alla fede più che incentivarlo, al posto di incentivarlo, noi siamo di scandalo. Naturalmente occorre che facciamo sicuramente molta attenzione e non facciamo come Pietro, che spinto da buone intenzioni ha detto qualcosa di scandaloso. Dobbiamo educare continuamente, costantemente, non so quale termine, alla parola di Dio. Perché se questo non avviene, noi spinti dai nostri sentimenti, come Pietro, potremmo causare uno scandalo, ossia un ostacolo alla comprensione e all'accettazione del piano di Dio, associato allo scandalo. Questo brano c'è il perdono. Il perdono, questo è un tema sul quale abbiamo riflettuto diverse volte, che abbiamo affrontato diverse volte, per due semplici motivi. Sapete perché il tema del perdono viene affrontato diverse volte? Primo, perché il nostro stare insieme crea delle situazioni in cui è necessario parlare di perdono. Secondo motivo è perché la Bibbia ne parla continuamente. E allora, proprio per questi due motivi, affronteremo di nuovo brevemente, perché ne ho già parlato fin troppo, sul perdono. Allora, quale relazione c'è tra la richiesta di una maggiore fede con il tema del perdono? Perdonare non è facile, vero? Non è facile perdonare. E sapete perché? Perché va contro il nostro naturale istinto. Il nostro naturale istinto. Noi siamo portati istintivamente alla vendetta nelle sue varie forme, da quella più soft, da quella più eclatante, quelle più pesanti. La natura di peccato che ci portiamo dentro fino alla nostra morte ci spinge piuttosto a rispondere al male che riceviamo con il male, e questo ci viene spontaneo. Non rendete a nessuno, dice Paolo, male per male. Sta scrivendo sempre dei credenti, non sta scrivendo non so a chi, sta scrivendo ai credenti di Roma: non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini, se possibile. Ma sa che non è possibile. È come Gesù ha detto, gli scandali è inevitabile che avvengano. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto a dire di Dio. Perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, se il tuo compagno, la tua compagna di scuola ha fatto degli atti di bullismo nei tuoi confronti, sai cosa devi fare? Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, perché così facendo tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male. Questa è una frase molto interessante. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. In questo brano così conosciuto troviamo due volte ripetuto l'avverbio negativo: non che, che indica ciò che non dobbiamo fare. Non vendete, non fate le vostre vendette. E per contro a questi non, noi troviamo un anzi che ci ricorda che invece va, ciò che invece va fatto al posto di quello che non si deve fare. In altre parole, non dobbiamo rendere male per il male, che è sinonimo di vendetta, giratela come volete, ma rendere male per il male è sinonimo di vendetta. Al contrario, dobbiamo rispondere al male con il bene. Non mi dite che è facile, perché allora mi sento proprio schifoso. E smetto e vado via. Non ditemi che è facile. Siamo noi tutti naturalmente portati a vincere il male con un male maggiore. Ricordo che la legge del Zagnone è stata istituita proprio per questo, perché siamo portati non a rendere il male per il male, tu mi dai uno schiaffo e te ne do uno, ma istintivamente siamo portati, tu mi dai uno schiaffo e ti do un cazzottone in faccia che ti faccio, che ti rintrono. La legge del Zagnone è stata istituita per questo. Allora, dove sono rimasto? Ma secondo la logica divina, il male si può vincere solo con il bene. A chi ci ha fatto del male, il nemico, va offerto da mangiare, va offerto il bene, mangiare bene, ossia soddisfare le sue necessità. Tutto questo, miei cari, non è spontaneo. C'è qualcuno che ne viene spontaneo questo? Sempre, con chiunque? Alzate la mano, per favore, vi facciamo subito santi. Non è spontaneo. nel terreno del nostro cuore. Nasce spontanea la gramigna, non il grano. Siamo così bravi a seminare e coltivare la gramigna spesso. Questo non dovremmo farlo. Rispondere al male come il male significa dare la vittoria al male. Quando rispondiamo al male con il male, noi stiamo dando la vittoria al male. Il perdono è necessario per la nostra vita in comune, siamo diversi l'uno dall'altro e spesso le differenze creano attriti e questi feriscono. È inevitabile. Sapete qual è l'unico cerotto da mettere sulle ferite del cuore? Il perdono. Il perdono è l'unico cerotto che funziona sulle ferite del nostro cuore. Una fede, abbiamo bisogno di una maggiore fede, di una fede che ci porti a considerare giusto ciò che dice il Signore e non quello che viene dal nostro cuore. Una fede che metta un freno alla nostra istintiva voglia di vendetta. Una fede che renda spontaneo il nostro amore per il prossimo, che non è sempre così spontaneo e che ci toglie il desiderio di essere sempre l'ombelico del mondo. Una fede che mi dia la forza di patire qualche torto, piuttosto che il desiderio di giustizia, che spesso è un eufemismo per vendetta. Certo, scrive Paolo, in ogni modo, è già in ogni modo un vostro difetto che abbiate fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Questo, abbiamo bisogno di una maggiore fede perché questo si realizzi. Il tema del perdono chiaramente richiederebbe molto più tempo, ma lo lascio qui con una certezza che lo ritroveremo prima o poi, o ce lo diranno le circostanze, o ce lo dirà la scrittura. Poi c'è un altro brano. Se uno di voi è un servo che ara o bada le pecore, gli dirà forse quando quello torna da casa dei campi: vieni subito a metterti a tavola. Gesù sta facendo un quadro della società in cui viveva, non sta esprimendo il suo pensiero. Non gli dirà invece: preparami la cena, rimboccati le vesti, servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai. Si ritiene forse obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che era stato gli comandato? Così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Permettetemi di iniziare questo grande Vangelo con un ossimoro. Per essere dei servi utili occorre considerarsi dei servi inutili. Lo ripeto, che forse non è chiaro. Per essere dei servi utili occorre considerarsi dei servi inutili. Qual è, Gesù lo dice, il compito peculiare del servo? Ricordo che il termine servo è duros, schiavo. Il compito peculiare di uno schiavo è quello di obbedire, semplicemente obbedire, punto e basta. È nell'obbedienza che si vede se un servo è veramente utile. Ma non solo, la sua deve essere un'obbedienza senza se e senza ma, senza scuse, senza rivendicazioni. Inoltre deve essere un'obbedienza consapevole, e su questo voglio spendere una parola, un'obbedienza consapevole, che appunto per questa obbedienza consapevole occorre che preghiamo: Signore, aumentaci la fede. Di che cosa occorre acquisire consapevolezza come servi del Signore? Semplicemente di questo: io sono un servo e come tale devo obbedire al Signore. Punto. un conto è saperlo, un conto è acquisire consapevolezza. Io sono un servo e come tale devo obbedire. Quando affermo io sono un servo inutile, in pratica sto dicendo che la mia obbedienza non è niente di speciale, non è niente di extra, non è qualche cosa di cui vantarmi. La mia obbedienza non è qualche cosa di cui posso vantarmi. Se non ho niente da vantarmi, non devo alimentare il mio ego pensando di aver fatto qualcosa di speciale e magari di immeritevole. Signore, sono stato bravo, adesso quell'aumentino di stipendio forse lo merito. Non devo alimentare il mio ego che pensa in questo modo. Magari anche meritevole una particolare attenzione da parte del Signore. Se questo pensiero è in me, non mi considero più un servo, non mi considero più uno schiavo. Se quello che faccio è qualche cosa di lodevole, considero qualche cosa di lodevole, io non sono più uno schiavo, sono uno stipendiato. Sono uno stipendiato, lo faccio, quindi mi merito uno stipendio adeguato. Questa perciò è la mia preghiera. Signore, aumentami la fede affinché io sia quel servo che umilmente si sottomette alla tua volontà. Poi c'è il terzo brano, non l'ho letto perché lo conoscete a memoria, no? Pure i piccoli sono sicuro che lo conoscono. Allora, c'è un certo punto della sua vita, Gesù incontra 10 persone che avevano una malattia. Qual era? La lepra. 10 persone leprose. Avete mai visto un leproso? No. E non è bello da vedersi. Gesù li incontra, tutti gridano, Signore, guariscici, e non li guarisce. Se ne vanno. Uno solo torna, va bene? Il principio che emerge da questo episodio è che uno solo, che era samaritano, avendo visto nell'atto di Gesù una vera grazia, allora torna per ringraziarlo. Però c'è qualche cosa nel brano che vale la pena sottolinearlo. Per due volte è detto di questo uomo che torna per ringraziare il Signore, uno di loro, vedendo che era purificato, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. Poi Gesù dice: non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero. Allora, abbiamo più volte ricordato l'ultima delle 5 proposizioni che fanno da pilastro alla fede evangelica. Le ricordate tutte? Sola scrittura, sola grazia, sola fede, solo Cristo, soli Deo gloria, a Dio solo la gloria. Posta per ultimo, gli inglesi direbbero last but not least. Ultimo, ho detto, ho pronunciato bene, oh, meno male così non mi prendono in giro. Ultimo, ma non per importanza, considerate bene la sequenza di questi 5 capisaldi della fede, tutti convergono verso l'ultimo. L'ultimo è, racchiude tutta la bellezza degli altri, perché tutti devono, la sola scrittura, tutti devono convergere verso la grazia di Dio. C'è un brano dell'epistolario paolino che io sono innamorato, non dico più di mia moglie, ma sono veramente letteralmente innamorato di questo brano, e che ogni volta che lo leggo, sapete una cosa? è un brano che dovremmo leggere almeno una volta al mese e che dovrebbe essere molto presente quando è il momento della lode, ed è Efesini capitolo 1. Benedetto sia Dio per tutte le sue benedizioni. E il brano è proprio un invito a benedire Dio per tutte le benedizioni che ha riversato su di noi. Sono tante. Fa bene leggere questo brano perché mi sento ricco di tutto quello che il Signore ha riversato su me. Per tre volte in questo straordinario inno di adorazione risuona la frase "a lode della sua gloria", versetto 6, versetto 12, versetto 14. Questa frase è posta proprio alla fine di ogni benedizione ricevuta o gruppo di benedizioni ricevute. Dopo questa frase introduttiva, benedetto sia Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale, c'è l'elenco delle varie benedizioni. La prima è: ci ha adottati come figli. Da poveri disgraziati che eravamo, essere diventati figli di Dio non è cosa da poco. Poi c'è un gruppo che dice: ci ha dato la redenzione, ogni sorta di sapienza e intelligenza. Capite? Tu hai ogni sorta di sapienza e intelligenza per capire il mistero di Dio. Poi ancora, la possibilità di appartenere alla Chiesa, il sigillo dello Spirito Santo, quale pegno della piena redenzione. La lode poi, nella quale c'è questa espressione, è seguita da una preghiera dell'Apostolo Paolo, che rivolta a Dio definito il Padre della gloria. Quindi il fine ultimo del piano di Dio, del progetto di Dio in Cristo, il piano che si è attuato in Cristo, è la nostra salvezza. Non è la nostra salvezza. La nostra salvezza è il fine penultimo del progetto di Cristo. Perché dietro a tutto questo c'è a lode della sua gloria, il fine ultimo di tutto il progetto di Dio, il fine ultimo della croce, della risurrezione, di tutto quello che è il progetto di Dio, non è la nostra salvezza, è il penultimo, ma l'ultimo rimane sempre la gloria di Dio, a lode della sua gloria. Nel brano tutto questo, scusate, potrebbe c'è un altro pensiero che vorrei dire prima, scusate. Come la creazione bello tutto, ha come fine per far risaltare la gloria di Dio, i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento, anche la ricreazione, ossia la redenzione, ha lo stesso scopo. Tutto questo potrebbe essere frainteso, perché diciamo Dio è così vanitoso che non fa nulla se non come fine la sua esaltazione. Ma non è così, perché con la sua, però magari sarebbe così se tutti dicessero: Gianni fa questo e questo, questo è il fine della sua gloria, siate sicuri che sono vanitoso. Ma non è così per Dio. Nel brano che abbiamo letto nella lettera agli Efesini, la gloria associata alla sua grazia, dice: a lode della gloria della sua grazia. Nel momento in cui Dio ci ama, nel momento in cui Dio agisce per noi, manifesta il suo amore, Dio in quel momento manifesta la sua gloria. Nel momento in cui il suo piano di redenzione è attuato, noi siamo salvati e Dio manifesta la sua gloria. Io e te, la Chiesa intera acquistata con il sangue di Gesù Cristo, siamo una manifestazione della gloria come le stelle del firmamento. Allora tutto ciò che noi facciamo come Chiesa
tutto ciò che diciamo
deve avere come scopo esaltare la sua gloria.
Amen.
Per questo incarico abbiamo bisogno di una solida fede e allora diciamo: Signore, aumentaci la fede affinché in tutto ciò che dico, penso e faccio io possa manifestare la tua gloria. Il capitolo si conclude con un accenno al ritorno del Signore. Leggo soltanto i primi due versetti perché è un po' lungo. Interrogato Gesù dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o quello là, perché ecco il regno di Dio è in mezzo a voi. Siamo così impegnati a vivere la nostra vita qua giù, su questa terra, che spesso ci dimentichiamo che siamo salvati per far parte del suo regno. Un regno che non è semplicemente posto al di là dell'oggi, ma è presente ora. Ora, come Chiesa, viviamo già in quel regno, è quel regno che siamo, al quale siamo destinati, è già e non ancora. Questa realtà ci deve ricordare che pur vivendo in questa realtà umana, materiale, con tutto quello che c'è, noi apparteniamo ad una realtà diversa. L'Apostolo Paolo ci ricorda che il regno di Dio ora nel presente, come lo viviamo adesso, non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace, gioia dello Spirito Santo. E ancora una volta dobbiamo innalzare questa preghiera, miei cari. Signore, aumentaci la fede affinché io possa vivere nel tuo regno di oggi nei modi da te voluti. Il regno che è giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo.
Amen.